Che fine ha fatto Sedna?
Chi è?
Sedna.
Chi?
Sedna.
Mi sembra che è andato di là prima però.
È andata a casa, ho paura. A cena.
È andata a casa, sono sicuro perché c'aveva i parenti che ci dovevano mangiare.
È scappata, no?
Con chi?
Con Sedna.
Where is Sedna?
Ma che fine ha fatto Sedna? Io non so.
Che fine ha fatto Sedna? Il magazine di scienza di Radio Fragola è in onda ogni venerdì mattina alle 8.30 e sabato in replica alle 12.10.
Buongiorno, buongiorno a tutti da Simona Regina e Elenia Picardi, qui accanto a me microfoni di Radio Fragola, e da Federica Sgorbista dall'altra parte del vetro ai comandi del mixer. Anche questa settimana Che fine ha fatto Sedna torna in onda sulle frequenze 104.5 e 104.8 a Trieste. Online ci potete infatti seguire in diretta streaming dal sito www.radiofragola.com, ma anche su Facebook con l'account Sedna Fragola e ovviamente in podcast. Vi potete abbonare andando all'indirizzo medialab.sissa.it/radiose. Una nuova puntata, quella che sta per iniziare, una puntata dedicata alla protesta che sta dilagando in tutta Italia contro la legge 133 del 2008 e contro il blocco delle stabilizzazioni dei precari delle pubbliche amministrazioni e quindi anche degli enti di ricerca.
E oggi con Sedna cercheremo di capire quali sono le motivazioni che hanno portato in agitazione studenti, ricercatori, professori un po' in tutta Italia. Sono tante le motivazioni di questa agitazione, le vedremo nel corso della puntata, ma iniziamo a parlarne di una. Infatti avrete sicuramente sentito che proprio in questi giorni la Camera ha dato il via libera al decreto cosiddetto ammazza precari, quel decreto cioè che bloccherà le assunzioni destabilizzanti, ovvero di tutti quei ricercatori precari che sono in attesa di una stabilizzazione all'interno dell'ente di ricerca presso cui operano. Lo stop delle stabilizzazioni avverrà dal 1 luglio di quest'anno. Questo che cosa significa? Significa che i centri di ricerca avranno tempo qualche mese per stabilizzare i loro precari e gli altri? Beh, gli altri probabilmente andranno a casa o, come ha dichiarato il ministro della funzione pubblica Renato Brunetta qualche giorno fa a Repubblica, si troveranno qualche altra cosa da fare, magari altri progetti, altre esperienze, forse in giro per il mondo.
Ovviamente il mondo dell'istruzione, della ricerca, dell'università è in protesta, ovviamente non accetta la situazione che si sta delineando in Italia, tant'è che i sindacati hanno anche indetto uno sciopero nazionale per il 14 novembre a Roma. Iniziative si terranno nelle singole città, uno sciopero indetto dai sindacati CGIL, CISL e UIL. I sindacati insomma denunciano che questo governo manifesta un profondo disprezzo nei confronti della ricerca pubblica, della scuola e dell'università. Ma cosa ne pensano quelli che sono in fondo i protagonisti di questa vicenda, ovvero i precari?
Quanti anni hai?
35.
41.
35.
34.
34.
Che lavoro fai?
Sono biologa, ricercatrice precaria.
Ricercatrice a tempo determinato.
Ricercatrice precaria all'Università di Bologna.
Co-co-co al Dipartimento di Fisica dell'Università La Sapienza.
Che tipo di contratto hai?
Un assegno post-dottorato annuale e sono già al secondo rinnovo di questo assegno.
Contratto a tempo determinato di 5 anni, scadenza nel 2009.
Che scade fra un mese, un rinnovo. Vado oramai per la quarta volta a segno di ricerca.
Nessuno. Lavoro con altre fonti di guadagno fuori dall'università, ma ho anche un posto all'università.
L'anno prossimo?
Non ne ho idea perché probabilmente non mi verrà rinnovato, quindi non lo so.
Da quanto tempo sei ricercatrice precaria?
8 anni.
Se non contiamo il dottorato, da 12 anni.
E i tuoi colleghi?
Ma chi da 5, chi da 8, chi da 10.
Mi sono laureata nel 98, quindi sono 10 anni di precarietà.
Vuoi fare il ricercatore da grande?
Sì.
Vorresti continuare a fare ricerca?
Naturalmente, visto che ho studiato per questo.
Dipende un po' dalle condizioni, però sì.
Sì.
Sì, è l'unica cosa che so fare, sulla quale sono qualificata. Mi do tempo, direi almeno un altro anno, dopodiché mollo.
E come immagini il futuro?
Non roseo, non posso proprio dire quello che succederà tra un anno.
Fuori dalla ricerca.
No, non riesco a pensarci, vivo un po' la giornata.
Ma la cosa diciamo più assurda è che alla fine l'immaginazione del futuro è la cosa più normale, normalizzante che c'è. Il massimo è riuscire a entrare all'università per un futuro, tra virgolette, normale.
Come ti immagini il tuo futuro?
Alle spalle.
E queste sono alcune voci di ricercatori precari raccolte in piazza. Infatti, lo dicevamo anche all'inizio, il mondo della ricerca si sta mobilitando, questo tantam dalle aule si sposta nelle piazze, corre in internet, viaggia anche attraverso gli SMS e la protesta si fa anche virtuale. Ve lo segnaliamo infatti che anche su Facebook decine di migliaia di italiani hanno aderito all'iniziativa di sostegno all'istruzione pubblica contro la legge 133, motivando l'adesione a questa causa, a questa protesta, per il fatto che il governo riduce i fondi all'università di 500 milioni di euro nei prossimi 3 anni, limita il turnover al 20% dei pensionamenti, provocando quindi un'inevitabile fuga dei cervelli, e stabilisce, condanna insomma il corpo docente e i ricercatori tutti alla precarizzazione.
Chi volesse seguire le iniziative di agitazione dei precari può seguirla consultando il blog di Precari, precaridellaricerca.wordpress.com. Ma adesso passiamo la parola al nostro ospite in collegamento telefonico, che è Carolina Brandi, ricercatrice dell'Istituto di Ricerca sulle Popolazioni delle Politiche Sociali del CNR. Carolina Brandi è anche autrice di un libro che parla proprio di ricerca precaria, che è Portati dal Vento. Il libro è stato pubblicato nel 2006 dalla casa editrice Odradek.
Buongiorno Carolina Brandi, ben atterrata su Sedna.
Grazie, buongiorno.
Abbiamo citato il saggio pubblicato 2 anni fa, Portati dal Vento, che nel sottotitolo recita: il nuovo mercato del lavoro scientifico, ricercatori più flessibili o più precari? Insomma, parliamo del futuro della ricerca e come si prospetta il futuro della ricerca in Italia. Alcuni ricercatori che abbiamo ascoltato poco fa dicono che il loro futuro in fondo è alle spalle. Ma Carolina Brandi, il futuro della ricerca è nel precariato? Ad esempio Brunetta dice che i ricercatori sono un po' come capitani di ventura, e stabilizzarli in fondo e farli morire.
Allora, io non sono d'accordo con il professor Brunetta, in quanto proprio dallo studio che abbiamo fatto al CNR risulta l'incontrario. Cioè questa teoria di Brunetta è una teoria che è anglosassone e che considera proprio il rapporto di lavoro a termine come un potente incentivo per aumentare la produttività del ricercatore. Un altro luogo comune era che la flessibilità facilitava il trasferimento di conoscenza dall'ambiente accademico alle imprese, e poi che il posto di lavoro fisso condizionava la libertà scientifica, un po' quello che dice il professor Brunetta, impedendo al ricercatore di cambiare il proprio campo di studi con facilità, eccetera. Dalla nostra indagine, che è un'indagine campionaria sia presso tutti gli enti pubblici di ricerca e l'università italiana di 800 persone, si è visto come l'output scientifico del nostro campione era molto elevato, ma non era superiore alla media nazionale, quindi confermando così che la produttività di uno studioso dipende principalmente dalle capacità, dalla validità del gruppo nel quale è inserito nel lavoro, mentre è indipendente dalla stabilità del suo rapporto di lavoro, come anche degli studi americani confermano. Poi riguardo all'altro luogo comune che facilita il trasferimento di conoscenze innovative alle imprese, è noto che, lo sappiamo tutti, che il sistema produttivo italiano è prevalentemente basato su una produzione a basso contenuto di innovazione tecnologica, quindi non assume personale di ricerca, perché il nostro mercato è fatto da piccole e medie imprese, lo sappiamo, no? E il fatto poi, l'altro luogo comune, che la ricerca era più libera, no? E rispetto a quello di un lavoro più stabile, i nostri intervistati hanno detto che il rinnovo del loro contratto è condizionato dal sostegno del responsabile del gruppo e contano molto meno i titoli scientifici, che possono raramente presentare domande di finanziamento autonomamente, e poi infine che non partecipano quasi mai alle commissioni nazionali e internazionali, che sono le principali sedi di decisioni. Quindi a questo punto diciamo che abbiamo sfatato completamente questa teoria del Nord Europa e di alcuni studiosi economisti, soprattutto americani, su questo, che la flessibilità è bella, la flessibilità sfrenata è bella, non è vero nulla.
Quindi inoltre, in sostanza sì, la semplice equazione che spesso viene comunicata, che è più flessibili, quindi più liberi, più produttivi, non sembra poi trovare riscontro nella realtà.
No, assolutamente. Oltretutto il nostro campione risentiva negativamente in tutti gli aspetti della vita privata, ovviamente, no?
Certo.
A causa dell'instabilità del rapporto di lavoro, e quindi questo fatto dimostra che questo non può giovare alla qualità della ricerca, perché l'attività scientifica, questo è la cosa importante, richiede tempo, tranquillità, e il rapporto di lavoro a termine nega proprio al ricercatore questi elementi per avere successo nella ricerca.
Lei ha citato il sistema produttivo italiano e quindi questo chiama in causa una delle direttive della nuova legge 133, ovvero il fatto, la tendenza di trasformare le università in fondazioni private.
Sì.
Questo è uno soltanto degli aspetti che vengono fortemente criticate in questi giorni dal mondo dell'università e della ricerca in Italia. Un suo commento da ricercatrice, appunto lo dicevamo, dell'Istituto di Ricerca sulla Popolazione le politiche sociali del CNR, che si occupa proprio del mercato del lavoro scientifico e anche dei movimenti migratori dei lavoratori altamente qualificati.
Sì, diciamo che è assurdo questo fatto di trasformare le università in fondazioni private, e il diritto allo studio è rimesso in discussione anche con l'aumento delle tasse universitarie, no? E quindi rischiamo che scomparirà l'università italiana come luogo pubblico di ricerca, di creazione, di trasmissione delle conoscenze, e come bene comune soprattutto in questo caso, essendo trasformando le università in fondazioni. Poi c'è anche questo fare, i tagli mostruosi nella programmazione triennale delle università italiane, cioè noi abbiamo tagli altissimi per non di finanziamento. Per non parlare dei tagli, della riduzione della pianta organica in tutti gli enti di ricerca, almeno il 10% di posti in meno. Poi anche hanno ridotto la possibilità, per esempio, di assumere personale e soltanto si può assumere nell'ambito dello scambio col turnover, non calcolato in relazione alla spesa ma all'unità di personale.
Sì, quindi ogni 5 pensionamenti una nuova assunzione,
infatti,
quindi questo rende
poi
ancora più difficile l'accesso dei giovani nel mondo della ricerca e dell'accademia, e soprattutto accentua ancora di più l'età avanzata dei docenti universitari della nostra, appunto, dell'Italia.
E a questo proposito ricordiamo anche una lettera che è stata inviata al ministro Marestella Gelmini, una lettera scritta dai rappresentanti di ricerca dell'Istituto di fisica nucleare,
l'INFN
esattamente,
sì,
in cui appunto questi ricercatori, i rappresentanti dei ricercatori denunciano questa situazione, andando a sottolineare che i nuovi tagli vanno a danno soprattutto dei giovani, dei molti giovani brillanti, che sono un po' anche il motore, no? Quella forza propulsiva necessaria a far sì che la ricerca italiana poi possa occupare dei posti in prima linea, come spesso fa all'interno della ricerca scientifica internazionale. Si parla spesso del calo delle vocazioni scientifiche, del fatto che sempre meno giovani si iscrivono alle facoltà che avviano a una carriera scientifica. Eppure prima abbiamo sentito le voci dei giovani ricercatori e non sembrano così tanto allettanti queste carriere scientifiche. Abbiamo sentito voci di giovani che non sono più tanto giovani, si avvicinano ai 40 anni, però hanno ancora davanti un futuro incerto. Questo elemento condiziona forse anche la scelta alle iscrizioni universitarie?
Delle facoltà scientifiche, certo, questo senz'altro. Noi abbiamo in ogni modo un altro studio abbastanza importante fatto dall'Università di Bologna. Hanno fatto un'indagine sui laureati che vanno all'estero a 5 anni dalla laurea, è un campione altamente significativo, e vediamo che questi giovani fuori e soprattutto è la prima volta che fanno, come questa indagine Alma Laurea fa, uno studio proprio sulla mobilità dei giovani, e vediamo, abbiamo scoperto che i giovani vanno soprattutto nel Regno Unito, in Francia, in Spagna e anche negli USA, soprattutto diciamo nelle materie scientifiche e nel settore della ricerca, dell'insegnamento e nel settore universitario e delle alte tecnologie vanno in America. Un ricercatore precario che arriva a 37 anni e non riesce neanche a essere stabilizzato dopo aver fatto, perché di solito un dottorato di ricerca si finisce, no? ha 29, 27, 28, 29 anni, queste persone sono da 10 anni che stanno precarie e alcuni non riescono neanche a entrare, no? Dopo 10 anni di precariato, 3-4 anni di dottorato di ricerca. E a questo punto gli rimane soltanto la strada di andare all'estero.
Assolutamente, quindi il precariato nel mercato della conoscenza sembra contraddistinguere il nostro paese. Ma Carolina, sì, Brandi, è un'anomalia solo italiana? Una risposta molto veloce, perché i tempi di Sedna,
sì,
sono veramente stretti.
Guardi, senz'altro, perché proprio l'indagine di Alma Laurea dimostra che all'estero non solo le persone che sono state intervistate hanno dichiarato di avere degli stipendi superiori a quelli italiani, ovviamente ci vuole poco, ma anche hanno un inquadramento molto più stabile, cioè a tempo indeterminato, mentre invece in Italia ovviamente no. Quindi insomma sono inquadrati anche come dirigenti, direttivi, quadri, quindi hanno più soddisfazioni, hanno dei fondi di ricerca a disposizione per poter lavorare, perché senza fondi, cioè se il professor Brunetta ci taglia i fondi per fare ricerca, che facciamo? Cioè,
ma quindi i ricercatori in Italia sono effettivamente in balia del vento?
Sì, sì, sono effettivamente in balia del vento.
Carolina Brandi, noi la ringraziamo per essere stata qui con noi oggi a Sedna.
E grazie a voi, arrivederci, buongiorno.
Due minuti d'autore con Sedna. Storia di una morte opportuna di Gianna Milano e Mario Riccio.
Opportuna è un termine che usava Pier Giorgio, riteneva opportuna nel senso del porto, cioè la nave che ritorna in un posto tranquillo e sicuro, come lui chiamava la sua morte. A me è stato molto giusto questo termine, è un po' tutta la storia, mi è sembrata una storia alla fine opportuna, cioè necessaria. Noi abbiamo creduto fortemente in questo progetto, non fare un instant book, cioè un libro che parlasse subito al momento della vicenda, ma fare un qualcosa di meditato, e quindi Gianna Milano e anche la Sironi si sono impegnati ad accompagnare il mio diario a tantissime note tecniche che permettono veramente al lettore di capire innanzitutto la verità sul caso Welby, ma soprattutto il contesto in cui il caso Welby è nato e come si è risolto dal punto di vista giuridico, etico, anche dal punto di vista umano, personale mio. Io penso che il termine accanimento andrebbe abolito, perché non vuole dire niente, non riesce a circoscrivere niente. Dietro il termine accanimento c'è una fortissima soggettività. Credo che tutto il tema del fine vita sia impregnato, debba essere impregnato nell'autonomia del paziente, cioè la possibilità del paziente di decidere quali terapie vuole, quali terapie vuole rifiutare. I casi Welby, i casi Inglaro hanno questa radice in comune, che niente ha a che vedere con il discorso eutanasia, come qualcuno vuole, volutamente facendo confusione, vuole appunto creare questa confusione. Esattamente come ha scritto nella sentenza di proscioglimento il GUP, che appunto mi proscioglie dal reato di omicidio consenziente, al diritto di Pier Giorgio Welby, scrive il giudice dell'udienza preliminare nella sua ordinanza, deve corrispondere, è corrisposto il dovere, io ho fatto solo il mio dovere.
Storia di una morte opportuna, il diario del medico che ha fatto la volontà di Welby, Sironi editore.
Siete in ascolto di Che fine ha fatto Sedna, il magazine di scienze e società di Radio Fragola, e Sedna anche questa settimana sforna una pillola, la seconda pillola della nuova rubrica dedicata ai piccoli gesti quotidiani per una vita più ecosostenibile, e questa settimana Sedna ha deciso di parlare di un tema che le sta particolarmente caro, ne abbiamo parlato tante volte qui in trasmissione, che è l'acqua che beviamo, acqua di rubinetto o acqua in bottiglia. Sedna beve acqua in bottiglia, non beve acqua in bottiglia, beve solo acqua di rubinetto, perché appunto per motivi che l'acqua di rubinetto è sicura ed è più ecologica. Ma c'è un problema, se a qualcuno piace con le bollicine? Abbiamo chiesto un consiglio, a Massimo Cirri, che è conduttore con Filippo Solibello del cult radiofonico Caterpillar.
Pillole di sostenibilità, le equazioni di Sedna. Acqua in bottiglia o acqua di rubinetto? Se lo scopo è quello di ridurre il nostro impatto ecologico quotidiano, allora non c'è dubbio, meglio la seconda. Ma oltre a essere più sostenibile, non deve essere imbottigliata né trasportata e non crea spazzatura. L'acqua che sgorga dal rubinetto di casa è anche sicura. Ogni giorno viene controllata a norma di legge, molto più frequentemente di quella in bottiglia. E le bollicine? Massimo Cirri, conduttore di Caterpillar, la trasmissione in onda ogni giorno su Radio 2, ci racconta la sua soluzione casalinga. Pillole di sostenibilità, le equazioni di Sedna.
You've been listening to track number 2 from the album Octopants by Glenn Bledsoe from magnatune.com.
Che fine ha fatto la ricerca scientifica in Italia? Beh, continueremo a capirlo e a seguirlo proprio in questi giorni, e chi come noi si sta appassionando a Facebook può seguire in particolare la questione della ricerca scientifica italiana cercando le notizie su Precaria Ricerca.
Oppure potete anche sostenere la causa a favore dell'istruzione della ricerca no alla legge 133/08, sempre su Facebook, una causa che dicono è un po' come una manifestazione permanente.
Vi ricordiamo inoltre tutti i nostri indirizzi, il nostro modo di popolare il web. Allora, ci trovate in tanti posti, ci trovate su Facebook ovviamente cercando Sedna Fragola, ma ci trovate anche sulla nostra pagina web che è medialab.sissa.it/radiose, e lì potete ovviamente abbonarvi al nostro podcast. Inoltre vi segnaliamo il nostro indirizzo email che è sedna@medialab.sissa.it.
Per salutarvi questa volta ricorriamo alle parole di Sergio Bambarén tratte dal Delfino. Seguo il mio sogno, sto cercando l'onda perfetta. Simona Regina, Elenia Picardi e Federica Sgorbissa vi rinnovano l'appuntamento alla prossima settimana.
Can't kick the habit of the narrow sight. There's more to life than TV watching every night. You've grown into a mood that doesn't have a life. You know it's just a matter of time. I know you want a lot of things and that's alright. You want to change and I can see it's on your mind. Everything will be alright and soon we'll know. You know it's just a matter of time. Every day is a little sad. You're waiting for a change. You're getting older, running out of time. I know it doesn't seem like it will ever change. You're on a path where everything seems so strange. Is this the life you really want? Well, soon you'll know. You know it's just a matter of time. 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 Every day is a little sad. You're waiting for a change.
That was track number 7. From the album Picasso's Dream by Grayson Ray from Magnatune.com.